poi l'orazione per la propagazione della fede, perché è la domenica delle missioni. Domenica prossima qui a Ferrara la Santa Messa ritorna all'orario consueto delle ore 17:30. Ricordo però, e domenica prossima sarà la festa di Cristo Re, ricordo però che questo sabato, vi sarà il pellegrinaggio annuale alla Madonna di San Luca, per chiudere in questo caso, nel migliore dei modi, il mese di ottobre, il mese del Rosario, e preparare la festa di Cristo Re. Appuntamento al solito luogo, il Meloncello, verso circa 3:30. Mi raccomando anche da Ferrara di venire, perché è un omaggio che si rende a Maria ed è un aiuto di preghiera in questo momento in cui ne abbiamo particolarmente bisogno. In sacristia trovate poi anche i dépliant per il convegno di Milano, ma anche per una conferenza che si terrà a Rimini. Per il resto avete ascoltato le letture della messa di oggi e il passo del Vangelo ci ricorda la frase così nota e così mal capita, quella che dice: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ci si sofferma in genere sulla prima parte, date a Cesare quel che è di Cesare, mentre invece meriterebbe ben di più che ci si soffermasse sulla seconda. Bisogna dare a Dio quello che è di Dio. Per ben capire questa espressione celebre di Gesù bisogna riporla nel contesto. Il contesto è quello di un inganno, di una trappola che i giudei, nemici di Cristo, gli hanno posto. Per poterlo eliminare, per poterlo sopprimere, come minimo per poterlo accusare. Perché la trappola possa scattare, allora prima di tutto lo adulano, lo lodano, lo spingono all'imprudenza. Maestro, sappiamo che tu non guardi in faccia a nessuno, sappiamo che tu hai il coraggio di dire a tutti le loro verità, allora dici se è lecito pagare il tributo, le tasse a Cesare, cioè all'imperatore, all'occupante romano, oppure no. Queste parole adulatrici hanno lo scopo di far dire a Gesù qualche cosa di imprudente. Ma anche qui Cristo ci dà una lezione di grande prudenza nelle proprie parole, nelle proprie azioni, e non di precipitosa imprudenza. Il Signore ben conosce l'interiore del loro cuore, sa che sono ipocriti, come gli dice, sa che parlano non perché credano veramente alla sua franchezza di linguaggio, ma perché vogliono poterlo accusare. Se Gesù infatti dice non bisogna pagare le tasse a Cesare, lo denunceranno all'autorità romana come un ribelle. Se dirà bisogna pagare le tasse a Cesare, lo denunceranno al popolo come un amico dei pagani, un traditore di Israele. In ogni caso pensano di tenerlo in pugno, e invece è il Signore che si prende gioco di loro. Simula Gesù un'ignoranza e dice a loro: ma mostratemi una moneta con la quale bisogna pagare il tributo. E allora gli tirano fuori dalle loro saccocce, dalle loro borse, una moneta. E allora il Signore mostra ancora maggior stupore, dice: di chi è questa immagine che c'è sulla moneta? E gli altri gli dicono: ma di Cesare. E quindi la parola di Gesù: restituite dunque a Cesare ciò che è di Cesare e date a Dio ciò che è di Dio. I giudei zelanti erano ovviamente contrari a qualsiasi immagine che potesse essere scambiata per idolatria, tanto più l'immagine di Cesare, l'imperatore, che era considerato come un divo, una divinità. Però quando era impressa questa immagine sul denaro, allora gli andava bene, non era più un idolo aborrito, ma era qualche cosa di ben prezioso da tenere nelle proprie saccocce. E allora Cristo gli dice: se questa moneta è di Cesare, l'ha coniata lui, e allora dategliela indietro, ma ricordatevi di dare a Dio ciò che è di Dio. Cristo non risponde quindi direttamente alla domanda che i giudei gli fanno, anche se si capisce implicitamente che dice che dovevano anch'essi rispettare la legge e pagare il tributo. Ma in questo modo, da un lato sfugge la trappola e dall'altro li colpisce nel profondo della loro coscienza, invitandoli a fare quello che non facevano, di dare a Dio ciò che gli spetta. Cosa bisogna dare a Dio? A Dio bisogna dare tutto. Dio ha dato a noi qualche cosa di più prezioso di una moneta. Cesare metteva nel mercato le sue monete d'oro o d'argento, mentre invece Dio ha dato a noi qualche cosa di più prezioso, un'anima immortale a sua immagine e somiglianza. Nella nostra anima è impressa l'immagine di Dio, e questa nostra anima è tutta di Dio, perché è sua, l'ha fatta Lui, e noi la dobbiamo restituire a Lui, come dirà anche Cristo sulla croce: Padre, nelle tue mani rimetto l'anima mia, espirò. Potessimo anche noi, durante tutta la nostra vita, dare a Dio la nostra anima, cioè i nostri pensieri, la nostra memoria, la nostra intelligenza, la nostra volontà, il nostro amore, al fine di credere solo in Lui, di amare solo Lui, di volere solo Lui, di fare la Sua volontà, di servire e di obbedire al nostro Signore. Ecco quello che i nemici di Gesù avevano dimenticato e di cui noi ci dobbiamo ricordare. Date a Dio ciò che è di Dio. Non impararono la lezione i nemici di Cristo, ma riservarono questa calunnia, questa falsità, questa menzogna più tardi. La ritroviamo al momento della passione. Dopo aver condannato Gesù Cristo per il vero motivo, che era religioso, in quanto si è detto figlio di Dio, mentre invece solo un uomo, così pensavano i suoi giudici, e dopo averlo condannato anche per dei motivi molto più personali, la loro invidia, la loro gelosia, ecco che tutto il popolo lo segue, nessuno viene più dietro a noi, i giudei lo consegnarono all'autorità romana e lì cambiarono versione, come sapete. L'accusa diventava politica. Lui è il Cristo, cioè il re di Israele, vuole quindi spodestare Cesare, prenderne il trono, prenderne il potere, e per far ciò dice alle folle di non pagare il tributo, di non pagare quanto dovuto all'occupante romano. Dalle loro bocche era ben strana una simile accusa, e infatti Pilato, che certamente aveva un buon servizio di polizia, sapeva che erano tutte menzogne, come si vede dall'attitudine di questo giudice che più volte cerca di liberare Gesù giudicandolo innocente. Ma vedete come questa calunnia rimase, malgrado la risposta prudentissima del Signore, tant'è vero che i giudei furono poi spinti dalla logica della loro calunnia fino in fondo. Quando Pilato, per paura di essere denunciato da loro presso Tiberio, l'imperatore, lascia Gesù nelle loro mani perché sia crocifisso, allora si prende una rivincita verso questi giudei e dice loro: crocifiggerò dunque il vostro re? E loro risposero: non abbiamo altro re che Cesare. Nella bocca loro questa era una vera e propria apostasia. rinnegavano non solo Gesù Cristo come loro Messia, ma rinnegavano Dio stesso. Gesù è Dio chiaramente, ma rinnegavano pure Dio, perché per ogni giudeo giustamente l'unico re era Dio. Dio era il vero re di Israele, che avrebbe messo poi sul trono il suo Messia. Ma dire non abbiamo altro re che Cesare voleva dire rinnegare Dio. Hanno voluto Cesare ed avranno Cesare. Perché, come sapete, Cesare, solo 40 anni dopo questi fatti, anzi meno di 40 anni dopo, distrusse la loro città, distrusse il Tempio, mise a morte tutti i sacerdoti che avevano poi condannato nostro Signore. E quel tributo che i giudei religiosi pagavano al Tempio per il culto di Dio, ad a partire da poco dopo, dovettero pagarlo per il mantenimento del culto pagano che gli imperatori avevano messo dopo una seconda rivolta, per il mantenimento di quel tempio che fu costruito sopra le rovine del Tempio di Gerusalemme, un tempio pagano, il che era per loro la somma umiliazione, la somma offesa, la somma rabbia di dover coi loro soldi addirittura pagare il culto pagano. Ebbene, avete voluto un Cesare pagano? Dovrete pagare non più a Yahweh, ma dovrete pagare alle divinità pagane. Ecco, questa è la condanna che essi stessi si sono date con le loro parole. Anche noi, cari amici, possiamo purtroppo decidere di rinnegare Dio. Non abbiamo altro Dio che il mondo, possiamo dire. Quante persone fanno così? Che rinnegano Dio, se non a parole, almeno nei fatti, e mettono se stessi, il mondo e le cose di questo mondo come l'unico scopo della loro vita. Ma facendo così prendono un padrone crudele, un padrone che sarà spietato, un padrone che li castigherà, come Cesare castigò questi ribelli e questi apostati. Mentre invece se noi pigliamo come Signore Gesù, allora abbiamo come Signore il più buono, il più dolce, il più amorevole dei Signori, il quale altro non vuole che il nostro bene, la nostra felicità e salvezza eterna. Gesù Cristo, Re dei Re e Signore dei Signori, porta ogni prosperità, quella temporale e quella spirituale, sia alle società, sia agli individui e alle singole anime. Scegliamo Lui e non mandiamolo invece sulla croce con i nostri peccati e il nostro egoismo. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.